Ho il piacere di parlare di un tema appassionante, la figura di Elia collegata con Giovanni l'immersore o battezzatore. Voi continuate a dire Battista sapendo che non è una traduzione, ma un nome che viene dal greco trascritto in italiano, e il rapporto con Gesù. Tutte e due figure sono associate a questo personaggio misterioso, enigmatico, ma presente nella tradizione del Primo Testamento, Testamento ebraico, e nella tradizione poi ebraica, molto popolare. E se nella tradizione cristiana, ma si parlerà poi del monachesimo e della presenza di Elia nella tradizione monastica, forse a livello popolare non è molto conosciuto, ma i Vangeli danno uno spazio notevole. Almeno in tre momenti, che sono poi quelli della scansione, della biografia, narrazione in forma biografica di Gesù nei Vangeli sinottici e poi anche un piccolo brano nel quarto Vangelo. Precisamente le origini, possiamo chiamare nascita o infanzia, io preferisco origini, che il termine infanzia vuol dire Vangeli apocrifi, origini e nascita, l'attività pubblica di Gesù. 2 anni, 3 anni non ha molta importanza, comunque c'è questo schema, dopo il nascondimento Gesù compare sulla scia e sull'onda del predicatore del deserto, del fiume Giordano, l'immersore, il battezzante, e poi nella morte. Dunque sono tre momenti in cui compare questo personaggio collegato con Giovanni, il precursore, così nel linguaggio cristiano, o se volete il predicatore e battezzante, e poi la morte di Gesù. Sullo sfondo di questa rilettura della figura e opera missione di Elia collegata con i due profeti, Giovanni e Gesù, il maestro e il discepolo, comunque due sono legati, non credo in modo artificiale, probabilmente c'è un legame storico tra i due, la morte di Giovanni è un preavviso della fine tragica che si profila all'orizzonte di Gesù. Ed è a partire proprio da quel contesto che si comincerà a parlare del cammino verso Gerusalemme, dove sarà condannato, o meglio consegnato agli occupanti per essere condannato a morte. Sullo sfondo, dicevo, a parte la tradizione che è stata già presentata nel ciclo narrativo di Elia e Eliseo, nei libri storici, c'è una finale, l'ultima riga, l'ultima strofa di un appendice dell'ultimo profeta che chiude la raccolta dei profeti minori, dei 12 profeti minori, presente Malachia. Un profeta che attende la venuta del Signore come l'inviato, il messaggero, e si chiude questa raccolta degli oracoli, il piccolo libro di Malachia. Malach vuol dire Angelos, l'inviato. Malachia, il Signore è l'inviato. Si richiama la legge di Mosè, quella che ha ricevuto dal Monte Horeb. E poi ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, il Yom del giudizio, egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Ho letto il capitolo terzo, il verso 23-24, che è una specie di appendice a questo libro del profeta che parla, detto, della venuta dell'Angelos, dell'inviato di Dio, che poi è Dio stesso, a purificare i sacerdoti, i funzionari del Tempio, i figli di Levi. Dunque è il profeta riconciliatore. Convertire il padre dei cuori, il cuore dei padri verso i figli, i figli verso i padri, riconciliatore delle generazioni. Problema di sempre, non solo di oggi, del rapporto tra la vecchia generazione, la nuova generazione, questa concordia nella storia. E questa riconciliazione è il modo di preparare il popolo dell'Alleanza, i figli di Israele, quelli che hanno ricevuto le norme tramite Mosè sul monte Horeb, prepararli all'incontro col Signore, in modo che non sia un incontro disastroso, ma un giorno di salvezza. Questo è il senso dunque di questa appendice al libro di Malachia che sarà presente, adesso vedremo, al momento della nascita di Giovanni Battista, verrà richiamata Elia. E poi ancora questa figura che è attesa come il riformatore che prepara la venuta del Signore, e per i cristiani il profeta riformatore che prepara la venuta del Kyrios è Giovanni Battista, che ha la sua prefigurazione, anticipazione e modello in Elia, il profeta combattente per Yahvismo, per la fedeltà all'unico Dio nel Regno del Nord, e probabilmente la sua collocazione come Eliseo nel Regno del Nord ha favorito questo accostamento tra Giovanni Battista, ma soprattutto tra Elia e Gesù. Il personaggio, ho detto, è molto presente. Io vi ho fatto un piccolo schema o quadro statistico 27 volte, stranamente poi fuori dai Vangeli è quasi assente. Escluso Giacomo, che presentando l'efficacia della preghiera, prende proprio Elia come campione di una preghiera efficace. Elia che chiude il cielo per 3 anni e mezzo e poi lo riapre di nuovo, famoso racconto che trovate nella finale del primo libro dei Re, o all'inizio il passaggio delle consegne del testimone a Eliseo. Dunque Giacomo 5,17 e anche Romani 11,2, in realtà è un rimando molto discreto, allusivo alla storia di Elia che si lamenta con Dio dove gli si è rifugiato al Monte Or, la grotta di Mosè, e sono rimasto solo. Un piccolo resto. Dunque è il profeta che fa ripartire la storia per iniziativa di Dio, a partire da un piccolo resto. E Paolo cita proprio nel capitolo 11, là dove tratta del mistero di Israele, Dio fa storia con le minoranze, parte da un piccolo resto, non ha importanza se la maggioranza degli ebrei non ha accolto il Messia, come al tempo di Elia nella storia dei profeti, così Dio oggi riprende le file dell'azione salvifica a partire da un resto. Lasciamo questo sfondo della tradizione biblica ebraica e partiamo subito allora con un primo testo che non ho riportato, però voglio richiamarvelo perché fa parte del modo di raccontare di Luca l'incontro di Gesù con i suoi compaesani a Nazareth. Dopo aver svolto l'attività a Cafarno, torna a Nazareth. E legge il rotolo di Isaia, il suo manifesto, inviato a portare un lieto annunzio ai poveri, l'anno della remissione dei debiti, l'anno del giubileo, l'anno di grazia, e l'invito ad accogliere questo messaggio che si realizza, ascoltate questa parola che oggi si realizza per voi. Alcuni sono entusiasti di queste parole di grazia, che ha a che fare con la liberazione. E invece c'è un gruppo che lo contesta, chi pretende di essere, non è il figlio di Joseph, Ben Joseph, perché non fa qui i miracoli che ha fatto Cafarno, eccetera. E Gesù risponde in maniera piuttosto mordace o forte, e un profeta non è accolto nella sua patria. E questo mi prepara a capire il ruolo che avrà la figura di Elia, di Giovanni Battista, collegato con Elia, nella storia di Gesù, un profeta contestato, rifiutato, perseguitato. Non dimenticate che Elia è stato perseguito da Jezabel, che gli ha perdonato di avere ammazzati in un sol colpo 450 profeti di Baal, finirai come uno di quelli prima che arrivi il giorno, questa è la che fa scappare Elia fino al Monte Or, è una storia interessante. E che ha detto è rimasta nell'immaginario della tradizione biblica questa figura del perseguitato, che verrà ripresa appunto nei racconti evangelici. Però c'è l'altro aspetto meno conosciuto dell'Elia taumaturgo, sempre raccontato nella storia dei Re, nei libri dei Re, dove si parla di Elia, e Gesù riporta l'esempio del profeta inviato da Dio non ai suoi compaesani, agli israeliti, figli di Israele, del Regno del Nord, ma al confine, oltre Israele, precedente a Sarepta, una cittadina che sta a nord dei confini della Galilea, fu mandato Elia a una vedova, Sarepta di Sidone, siamo in Fenicia. Quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, ancora questa efficacia della preghiera del taumaturgo, però è inviato a una povera vedova, guarirai il figlio dopo essere stato accolto, ospitato da lui povero ramingo che ha lasciato il torrente Cherit per andare, tornare in Israele. L'esempio dunque di un inviato agli stranieri, ai lontani, Dio fa storia con un piccolo resto. E i profeti del Primo Testamento prefigurano già questa missione che va sconfina, va oltre i confini etnici, come Eliseo sarà mandato, o meglio, guarirà uno straniero, un generale straniero, nemico, Naaman di Siro, purificato dalla sua lebbra, così il suo maestro Elia è inviato a una povera vite di Sarepta. È un testo interessante, come memoria di Elia collegato con Gesù. Gesù dunque, come Eliseo e come Elia, è inviato quelli di fuori. Voi sapete che questo è un tema tipico lucano, il messaggio cristiano con Gesù va oltre i confini ebraici e il secondo libro, il secondo discorso, narrerà questa missione che parte da Gerusalemme, è vero, ma per andare ai confini della terra, che vuol dire oltre Israele. Questo è il tema che domina il secondo libro, conosciuto impropriamente come Atti degli Apostoli. In realtà è l'azione dello Spirito Santo che si serve degli Apostoli e soprattutto di un non apostolo, secondo Luca, che è Paolo di Tarso. E veniamo allora alla prima comparizione di Elia nel racconto lucano, solo il racconto lucano, dell'annuncio della nascita fatta al padre Zaccaria in un contesto liturgico nel Tempio di Gerusalemme, mentre lui sta officiando, facendo la liturgia, il sacrificio dell'incenso la sera, è arrivato il suo turno e qui avete questa manifestazione dell'angelo che sta davanti a Dio, inviato per gli annunci, Gabriel. E il testo che io ho riportato lo trovate qui nel foglio. Non temere, Zaccaria, così incomincia l'annuncio. La tua preghiera è stata esaudita. E un ebreo osservante, assieme alla sua moglie Elisabetta, non hanno figli, un po' come Abramo e Sara, giusti, osservanti, ma senza la benedizione della prole, dei figli, che è una grande benedizione, questa è la vita, trasmettere la vita. E la sua preghiera insistente è esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, tu lo chiamerai Yohanan, Dio usa misericordia, Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. E poi avete la presentazione della missione, della figura e ruolo di Giovanni attraverso due tradizioni, quella del Nazireo o asceta e quella di Elia. Non berrà vino né bevande inebriante come Sansone, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, questa è una lettura tipicamente cristiana, carismatico fin dalla nascita, ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. E qui avete quasi una citazione di Malachia che io ho appena letto. Cioè ricondurrà molti figli di Israele, però il tema della riconciliazione dei giovani figli con i padri vecchi è sparito, è rimasto solo riconciliare i figli di Israele con il Signore, il profeta della conversione. Non dimenticate che Giovanni inizierà la sua azione pubblica nel deserto della Giudea annunciando un battesimo di metanoia, di conversione, di cambiamento. E dunque, fin dalla nascita, Luca ha raccolto questa tradizione e ha elaborato il messaggio di Gabriele al padre Zaccaria, indicando qual è il destino e il ruolo di Giovanni attraverso questa sovrapposizione di due tipi, il Nazireo, l'asceta, e voi troverete poi Giovanni, un vero asceta che non mangia, non beve, e la gente dice è matto, ha un demonio. È venuto fino l'uomo che mangia e beve altrettanto, hanno detto che è strambo. Dunque, allora, come accontentare questa generazione capricciosa come i bambini che non si mettono d'accordo in piazza su quale gioco fare, se il funerale o le nozze? È interessante questo logio che trovate nella tradizione comune di Matteo e di Luca. sono le cosiddette akuma, insomma, lasciamo perdere le sigle, quello che conta è questa antica tradizione in cui si mette a confronto la figura di Giovanni, che è una scelta come Elia, e Gesù invece che inaugura il tempo messianico. E quando qualcuno beve solo acqua e dice: ma noi siamo figli di Gesù, discepoli di Gesù, non di Giovanni Battista, no? Giovanni Battista è legato all'ascetismo e al nazireato, dove non beve bevande inebrianti, colmo di Spirito Santo, sotto la guida dello Spirito fin dalla nascita. Poi continua il testo in modo chiaro, esplicito, per chi avesse avuto dei dubbi sulla citazione: egli camminerà innanzi a lui, al Signore. A questo punto il Signore non è solo Malak, il Signore di Malachia, ma è il Signore Gesù. Luca che scrive negli anni 80, ormai Kyrios è il titolo dato ufficialmente al Messia crocifisso, riconosciuto come il Signore, camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia. E qui abbiamo allora la citazione più precisa: per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e il ribelle alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Dove la visita a questo punto non è giudizio di condanna, ma è una visita di salvezza. Voi sapete che questo tema è ancora lucano: Dio ha visitato il suo popolo. Quando Gesù risuscita il figlio della vedova di Nain, il popolo esclama: Dio ha visitato il suo popolo, un grande profeta è sorto tra di noi. Ed è il riferimento ai profeti taumaturghi, Elia e Eliseo, che hanno risvegliato, risuscitato il figlio della vedova che li ospitava nel caso di Elia, la vedova di Sarepta. Bene, lasciamo questo primo punto della figura di Elia utilizzata per tracciare il profilo di Giovanni, questo annuncio profetico o anticipatore al momento della nascita, come si farà per il resto anche per Gesù, con un linguaggio differente, tipicamente messianico. Qui è il linguaggio, ho detto, del predicatore, del riformatore, di colui che si impegna a questa ricompattazione, unione dei figli di Israele per incontrare il Signore, un incontro di salvezza. E tocchiamo invece il punto più importante, più denso, è Elia, evocato durante la missione pubblica di Gesù. Io mi sono fatto questa idea leggendo i tre Vangeli sinottici comparati con il quarto Vangelo, per presentare la figura di questo personaggio che ha colpito l'attenzione, la fantasia popolare e del gruppo che poi conserva memoria, cioè il gruppo degli amici, dei supporters, dei simpatizzanti, in particolare dei dodici, che Gesù ha scelto come gruppo simbolico, rappresentante delle 12 tribù disperse, che Gesù vuole ricompattare, riunire. Questo è il senso dei dodici. L'intero Israele è convocato, lui fa ripartire la storia del popolo ebraico, e non hanno altri modelli. Il modello del maestro, dello scriba, sì, funziona. Ma Gesù non ha un titolo accademico, non è un diplomato, non ha lo stile dei professori o degli accademici chiamati scribi, esperti di Torah, notai, giudici, magistrati. E la figura del prete non gli funziona perché Gesù è un laico. E dunque il modello sacerdotale verrà usato nella seconda generazione da un autore coraggioso, di altissimo livello culturale, oltre che teologico, e che è l'autore dell'anonimo scritto noto come Lettera agli Ebrei, dove Gesù è chiamato sommo sacerdote, ma fuori della casta di Gerusalemme, il sacerdote in maniera stramba, cioè attraverso la sua morte, cioè l'atto di amore lo fa sacerdote. Dunque non sacerdote, non lo scriba, anche se è chiamato didascalo, un titolo che gli viene anche attribuito, Rabbi, Rabuni, eccetera, ma è quello del profeta, del carismatico. La parola carismatico a noi suona, insomma, perché il carismatico è una figura un po' entusiasta, che è mosso dallo spirito, e Gesù è l'uomo della parola, ed è la parola che non dipende da una scuola, da un'accademia, una tradizione. È il profeta che Dio suscita nel momento di emergenza per guidare il popolo, spesso in polemica o con lo scontro con le istituzioni politiche e religiose. cioè il palazzo e il tempio, tanto per dirlo in modo chiaro. Elia si scontrerà con il palazzo, il tempio ancora non c'è, ma lui poi organizza una liturgia sul Monte Carmelo a modo suo per sfidare i profeti di Baal. Dunque, nel cammino di Gesù verso Gerusalemme si incontra la figura di Elia assieme a quella di Giovanni il battezzatore. E partiamo allora dal primo testo che è riportato da Marco, con qualche aggiustamento, adattamento anche da Matteo e da Luca, ma chi traccia il percorso è ancora il libretto di Marco. Al capitolo 6, sono un paio di versetti, abbiamo questa specie di riassunto sommario, un bilancio dell'attività di Gesù dei primi capitoli del racconto di Marco. L'attività taumaturgica, le guarigioni, gli esorcismi, il dibattito con i maestri della Torah, il confronto con i discepoli di Giovanni che, come quelli dei farisei, fanno digiuni, sono asceti, mentre voi mangiate e bevete. Ma noi siamo a nozze, risponde Gesù. A nozze non si digiuna. Ho detto Gesù è stato al seguito di Giovanni e ha fatto anche probabilmente qualche esperienza di immersione. Il quarto Vangelo dirà che lui battezza prima che Giovanni venga messo in prigione. Poi, quando il suo maestro è imprigionato nei sotterranei di Macaronte, verrà decolato, ucciso per ragioni politiche, politico-religiose, che destabilizza con la sua predica il governo di Erode Antipa, Gesù risale al nord e incomincia un'attività autonoma. Lascia perdere i bagni, le abluzioni, la mensa no, non è più un problema, è il modo per incontrare la gente, soprattutto condividere con quelli che sono esclusi dalle mense specializzate. Non dimenticate che il mondo ebraico è caratterizzato dalla purità rituale che riguarda i contatti, le relazioni, ma soprattutto la dieta e il cibo. Giovanni è un asceta, un nazireo, e Gesù mangia tranquillamente. E dunque si pone il problema del senso dell'attività di Gesù. Il re Erode è Erode Antipa, uno dei figli che hanno diviso l'eredità, e lui controlla l'amministrazione della Galilea, della Perea, cioè la parte nord, dove Elia, Eliseo, svolta la loro attività e Gesù, secondo i sinottici, svolge l'attività nei villaggi che gravitano sul piccolo specchio d'acqua chiamato Mare di Galileo o Mare di Tiberiade. Il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Dunque l'attenzione è arrivata anche al palazzo. Il palazzo si trova a Seforis, ma sta costruendo la nuova capitale, dove lui trasferirà il palazzo, a Tiberiade. Gesù non metterà mai piede né a Seforis né a Tiberiade, però il suo nome è noto nei villaggi. La voce è arrivata anche nel palazzo. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti, per questo ha il potere di fare prodigi. Altri dicevano: è Elia. Uno si domanda: ma cosa c'entra Elia con la figura itinerante del predicatore dei villaggi che vive a Cafarnaum, ospite di una coppia di fratelli, Simone e Andrea, Pietro e Andrea, che hanno attività di pesca assieme a altri due fratelli, una piccola cooperativa che insomma consente di vivere, e Gesù vive di questa ospitalità. Ma quello che colpisce è l'attività taumaturgica, perché di fatto poi si dice, altri ancora dicevano, è un profeta come uno dei profeti. Vedete, allora la categoria del profeta è quella che viene utilizzata, è più adatta per dare un profilo a questo artigiano che ha lasciato la bottega di Nazareth, i contadini del suo villaggio, è andato su questa cittadina dove passa una strada importante, dove c'è la dogana, insomma c'è un po' di giro, ecco. Poi si muove, ho detto, nei villaggi d'intorno, comunque è puntata a Gerusalemme. Stando al quarto Vangelo, Gesù è andato uno, due, tre, almeno 3 volte nel pellegrinaggio annuale della Pasqua e anche altre feste. Il motivo è: ma Erode, al sentirne parlare, diceva: questo Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Dunque, il potere di fare prodigi. E si pensa a una risurrezione di Giovanni Battista. Un po' strano questo. No, non è inconsueto questo modo di pensare, che i profeti vengono protetti da Dio. Non dimenticate che Elia non muore. Elia viene trasferito simbolico in quel carro e cavale, vi verrà spiegato nel senso di quel carro di fuoco, eccetera. E uno degli elevati, o o degli assunti o ascesi, come volete. Il primo sarebbe Enoch, poi Elia, Mosè nella tradizione apocrifa, Gesù è risorto e, secondo Luca, rapito, asceso. Luca. Matteo, no, Gesù rimane. Marco ha cancellato tutto. Giovanni ascende a modo strano, salendo in croce, dato che è asceso. Asceso sulla croce, lì appare il suo volto. Quando sarò elevato da terra, saprete che io sono. Il figlio dell'uomo appare dal crocifisso, all'atto di amore. Non c'entra il cielo, rapimenti, eccetera. Allora, Luca però ha questo profilo del profeta rapito da Dio, che appartiene al mondo di Dio, non muore. E qui si parla di Giovanni risuscitato, che in questa maniera prefigurerebbe anche il dramma di Gesù, che non finisce nella morte, solo che di Giovanni, sapete, non si parla di un al di là della morte, un seguito, se non alcune tracce che trovate nel libro degli Atti, dove ci sono i discepoli di Giovanni che hanno ricevuto il battesimo di conversione che Paolo incontra a Efeso e che battezza imponendo le mani e ricevono così il dono dello Spirito. Però c'è questo seguito. Però l'idea di un Giovanni risuscitato l'avete solo in questo commento che viene fatto nell'ambiente del palazzo, nell'ambiente di corte, in cui si ha paura. Si ha paura che il decapitato, il fantasma del profeta accusatore che mette in crisi il regime di Erode Antipa, anche la tradizione sinottica quando dice il tuo matrimonio è illegale, hai sposato una nipote, figlia di un fratellastro, e questo va contro la Torah. Questa è una predica destabilizzante, pericolosissima in termini politici. Perciò lo fa arrestare, mette in prigione nella prima occasione. Bene, lasciamo questo e arriviamo ovviamente al punto cruciale, perché il Vangelo qui ha una svolta e in questa svolta della biografia di Gesù compare di nuovo Elia. Riprendendo quel sommario di commento, opinione pubblica, opinione politica sul chi è Gesù, personaggio diventato importante, che attira l'attenzione anche della polizia di Erode Antipa, Gesù riprende questo in un dialogo un po' appartato con i discepoli. Siamo verso il nord, e per avere un'idea proseguite oltre il lago di Tiberiade, o meglio di Galilea. Tiberiade verrà chiamato quando dopo il 20 sarà inaugurata la capitale, ma prima è Galilea, o Kinneret, o Genezer, come volete chiamarlo, insomma, questo specchio d'acqua. Salendo per una settantina di chilometri arrivate a Banias, ecco, la Cesarea, che è costruita sull'altopiano, restaurata da Filippo, uno dei quattro figli in cui è stato diviso il regno, la parte, diciamo, più a nord che guarda verso la Siria, Damasco, per capirci sarebbe il Golan. Il Golan è più verso Bosra, diciamo, verso la Siria, quella zona lì. Dunque, partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea. Non mette piede nella città, città pagane, città contaminate. Ci sono nei villaggi dove vivono gli ebrei, qualche puntatina al nord, dove ci sono altri ebrei che vivono in queste colonie della Fenicia. E per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente, chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista. E il collegamento tra Gesù e Giovanni a livello popolare, non solo nel palazzo, il palazzo aveva tutto l'interesse a guardare con attenzione questo fenomeno, perché aveva avuto a che fare con un predicatore pericoloso. E Flavio dice che siccome la gente si affollava attorno a Giovanni, era disposta a fare tutto quello che lui diceva, Erode pensò bene di arrestarlo prima che scoppiasse una rivolta, usa il termine greco stasis, no? Una ribellione. Notate che chi sta scrivendo è un esperto di storia ebraica, di istituzioni ebraiche, che è un sacerdote colto, di famiglia importante, nobile, che ha avuto anche una militanza politica come capo dei partigiani, dei resistenti, e poi segretario, interprete di Tito, perché ha cambiato casacca, si direbbe, no, ha cambiato bandiera, passando coi romani, ha visto come tirava il vento, dice: meglio che andiamo. Lui conosceva i romani perché è stato a Roma, e sa allora questa la potenza inutile organizzare la rivolta. Si intreccia, vedete allora questa storia, potenza romana e questi funzionari al servizio di Roma, come sono i figli di Erode, e dunque Giovanni Battista, che è stato ucciso, viene utilizzato per caratterizzare, catalogare, etichettare a livello popolare. Il livello popolare è come il suo maestro, ripete solo che non fa più i bagni e invece frequenta la gente senza scrupoli di dieta e di separazione. Elia e Giovanni il Battista, altri dicono Elia, e li trovate di nuovo accoppiati. Dunque, questa combinazione che Luca ha fatto, una combinazione tipica di Luca nell'annuncio fatto a Zaccaria nel Tempio, è fondata questa combinazione su un ricordo storico del legame tra Giovanni Battista e Elia nella mentalità, nell'opinione, immaginario popolare. Altri, uno dei profeti. È citata quasi alla lettera quella dicitura, quell'espressione che trovate citata nel capitolo 6. Capitolo 6 prepara questo dialogo di Cesarea di Filippo, dove Gesù chiarisce qual è la sua identità, il suo messianismo, e domandava a loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Questa dichiarazione di Pietro, tu sei il Cristo, ampliata da Luca, tu sei il Cristo di Dio, Matteo ancora di più, tu sei il figlio del Dio vivente, il Messia, figlio del Dio vivente, queste sono tipiche letture della tradizione cristiana, che però utilizza il ricordo di un'esperienza vissuta dai discepoli che tentano di dare un profilo a Gesù, che è il profeta contestato, rifiutato dai suoi, perseguitato come Giovanni e prima ancora Elia, però ha una dimensione che va oltre. Non è solo il profeta riformatore, è il profeta dei tempi ultimi. E il profeta dei tempi ultimi si chiama Mashiach, non solo nella linea regale, ma anche nella linea profetica. Sappiamo che il messianismo post-esilico, dopo il fallimento della monarchia, prende una colorazione profetica e anche in alcuni ambienti una tinta, una dimensione sacerdotale, no? Un sacerdozio trasfigurato. E questo lo trovate a Qumran. Qumran si aspetta un messia di Israele, davidico, militare, politico, e un messia profeta. E per loro il profeta è il maestro di giustizia, il fondatore della comunità. In più, nella undicesima grotta è venuto fuori un testo in cui si parla di Melchisedec, personaggio famoso della Genesi e di un salmo citato due volte sole, a cui si attribuisce un ruolo messianico, cioè di liberatore, di riscattatore, consacrato, inviato per realizzare il disegno di liberazione o di salvezza. Questo è un punto cruciale perché ha detto: da questo momento Gesù prende la decisione di andare nella capitale, dove avverrà lo scontro con l'ambiente del Tempio, e questo farà precipitare il conflitto con le istituzioni. La sua cattura verrà decisa dall'autorità del Tempio dopo i suoi interventi, le sue prese di posizione, ma l'inizio è questa scelta del cammino dentro l'orizzonte messianico. Un messia profeta, un messia perseguitato, più che il politico militare conquistatore. Quando sentite Mashiach, non dimenticate che vuol dire il re. Se voi leggete questi salmi del 63 avanti Cristo, quando arriva Pompeo nel Medio Oriente, nel Vicino Oriente, per sistemare tutto, lui approfitta della lotta dei due fratelli per mettere lo zampino di Roma a Gerusalemme, e vengono prodotti questi salmi nell'ambiente dei farisei. Salmi di Salomone, il 17° dice: fa sorgere il discendente di Davide che purifichi la città, cioè mandi via gli asmonei corrotti, questa ispe sacerdotale, e i romani, i profanatori, gli empi. Questo è il ruolo del Messia, regale, politico, comandante. Questo è interessante per capire poi anche il dramma finale di Gesù. Lui verrà catturato e il motivo della condanna è scritto sulla tavoletta, il titolus: Gesù, re dei Giudei, che è Davide, che è la Giudea, non è il re di Israele. re dei giudei, cioè monarchia davidica. Questa è l'accusa. È un delitto di lesa maestà, perché l'unico re legittimo, o suo rappresentante, Ponzio Pilato, oppure i figli di Erode, o Erode re alleato, è l'imperatore. Abbiamo una scena importantissima per capire la figura di Gesù collegata con Elia e Giovanni Battista. Siamo al centro del Vangelo, in particolare il capitolo 9 di Marco, e io ho portato sempre i paralleli che seguono Marco, però con aggiustamenti, adattamenti, ritocchi, non sono della fotocopia. Marco al capitolo 9 racconta questa esperienza sul Monte Alto, identificato poi col Tabor, altri vorrebbero l'Ermon, un monte altissimo che domina l'orizzonte quando è bello anche dal Monte Tabor, innevato anche il mese di luglio. Ma lasciamo una montagna o l'altra, in realtà non è tanto il luogo geografico, ma questa esperienza mistica della trasfigurazione, che richiama la figura di Mosè, che scende dal monte, dal contatto con Dio, con il volto trasfigurato, luminoso. Beh, riflette la luce di Dio. È un po' strana questa esperienza, che va collegata con quella del battesimo, due esperienze di preghiera, di voce sentita, dove Gesù viene presentato come il figlio amato, o il servo fedele, l'inviato, il profeta, e la vede al battesimo e su questo monte. Leggo il testo, che è molto importante, perché compare un personaggio importante. Mentre per noi Elia, insomma, è una figura secondaria, così solo alcuni specialisti lo conoscono, nell'ambiente popolare Gesù, Giovanni Battista, viene catalogato e viene identificato con il profeta riformatore, Elia per eccellenza. Sei giorni dopo il dialogo di Cesarea, e da quel momento Gesù parla del suo destino a Gerusalemme, Pietro si oppone, dice: Signore, non ti capiterà mai questo, e Gesù gli dice: Pietro, vai al tuo posto, Satana, avversario, tu non pensi secondo Dio. Poi propone la sequela a tutti i costi, anche perdere la vita. Poi dice: ci sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte prima di aver veduto il figlio dell'uomo venire nella gloria del Padre suo e con i suoi angeli. Marco 9:1. Marco 9:2, dopo questo colloquio che parte da Cesarea, profila, lancia l'orizzonte del cammino di Gesù, che finirà tragicamente a Gerusalemme. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono i tre che l'hanno seguito nella stanza con la mamma e il papà della figlia del presidente Gairo, a Cafarno. Sono loro che hanno assistito, ha cacciato fuori tutti gli altri, padre, la madre e i tre discepoli, che saranno poi, non dimenticate, quelli che sono un po' più vicini al dramma finale, la preghiera solitaria nella notte, prima dell'arresto. Presi con sé i figli di Zebedeo, dice Matteo, Pietro, Giacomo, Giovanni, e ricondusse su un alto monte. Voi siete liberi di pensare, ma è un linguaggio simbolico che richiama il Sinai, il monte della rivelazione, in disparte loro soli. Questo è un tipico tratto di Marco, che insiste più volte su questa separatezza, come dice di Filippo, oppure quando ritorno dalla missione: andiamo in disparte, in luogo discreto, per stare un po' in pace. È interessante questa immagine di Gesù che si ritira, e Luca dirà a pregare, Marco non accenna a questo. Fu assicurato davanti a loro. Noi ci domandiamo cosa vuol dire. Cambia l'aspetto, la forma. Le sue vesti divennero splendenti, rimanda al mondo di Dio. Marco, quando parla di angeli, secondo il linguaggio di Luca, dice un giovane vestito di una veste luminosa, splendente, che è la realtà di Dio. Dio è vestito di luce, non dimentichiamo. Il Salmo 104, il famoso Salmo della creazione, le sue divennero splendenti, bianchissime, anche il colore rimanda al mondo trasparente di Dio, nessun lavandaio. Questa figura, un po' immagine di Marco, un po' popolare, riflette, qualcuno dice, la predicazione di Pietro: nessun lavandaio sulla terra potrebbe rendere così bianche, comunque un bianco incomparabile, luce, il biancore, questa è la luminosità. Che ho detto, in tutta la tradizione biblica e la tradizione sinottica anche, e rimanda sempre al mondo trascendente, alto di Dio. E apparve loro, e qui siamo al nostro punto cruciale. Apparve loro Elia con Mosè. Notate la costruzione. Matteo, che non ha questa finezza, teologo, sa scrivere, scrive bene, meglio di Marco, però ha perso questa maniera di... Luca lo stesso. Dico, apparve Mosè ed Elia, o Elia e Mosè, no, apparve Elia, cioè il personaggio importante che trascina, l'altro è Elia. Noi sappiamo che Elia è stato raccontato, presentato nel libro dei Re sullo sfondo legislatore, del profeta del deserto, del profeta del Sina e dell'Ore. Non è casuale che Elia scappa e va a rifugiarsi al monte Oreb, la grotta di Mosè. Elia con Mosè conversavano con Gesù. Luca completerà tutto questo dicendo: parlavo del suo Exodus, che sarebbe venuto compiuto a Gerusalemme. Dunque un discorso sul destino di Gesù a Gerusalemme. Marco è molto più spiccio, conversavano, cioè è in una compagnia, come fosse tra amici che si ritrovano. Elia, che rimanda al profeta mediatore dell'alleanza, Elia il riformatore, combattente per la fedeltà, lo yavismo, se volete anche la tradizione nazionale. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. I tre ospiti, o meglio, i due ospiti assieme a Gesù, loro assistono semplicemente. E l'idea delle capanne rimanda alla festa delle capanne, in cui si costruivano queste capanne con le frasche, in modo di poter vedere il cielo stellato sul tetto delle case, e si passano gli 8 giorni della festa delle capanne. Probabilmente lo spunto è quello. E sono venuti questi ospiti particolari, volevano trattenerli e far festa con loro. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Dunque, questa esperienza viene presentata come un'esperienza teofanica, cioè una manifestazione potente di Dio che crea sconcerto, l'aspetto tremendum di Dio, della potenza cosmica. In realtà quello che descrive è tutto lo splendore, la luce. La presenza dei due personaggi non ha questo effetto teofanico come invece la realtà che rimanda, o le vesti e la luce che rimanda alla realtà divina. E Pietro non è in grado di articolare delle parole ragionevoli, sensate, di fronte a questa esperienza. Non dimenticate che la stessa reazione Marco la ripropone quando nel giardino del Getsemani, nell'orto del Getsemani, Gesù prega, va a cercare consolazione e conforto nei discepoli, sono addormentati, non sapevano che cosa rispondergli. La stessa reazione. È interessante, qui di fronte alla potenza divina che si riflette sul volto di Gesù, sulle sue vesti, e là invece Gesù che rimane solo e i discepoli sono totalmente strani. Cioè questa esperienza del contatto con il mondo alto di Dio e con la tradizione profetica e del fondatore della prima alleanza non riesce a coinvolgere i discepoli, che sono lì incantati, il testo dice addirittura spaventati, vorrebbero solo fermare questo momento, ma senza capire il senso. Il senso verrà spiegato adesso. Mentre scendono dal monte, prima di tutto c'è, come al battesimo, la voce che presenta Gesù, e lui il figlio amato, l'unico, ascoltatelo, questa è la parte nuova, come si diceva a proposito di Mosè, l'invito ad ascoltare Mosè, che parla a nome di Dio. Poi si svegliano da questo loro stato di estasi, di contemplazione, e guardano in giro ed è solo Gesù. Non ci sono più i mediatori della prima alleanza, né il profeta, né il legislatore, né Mosè, né Elia, solo Gesù. Gesù dunque ormai è l'unico che parla, dice la parola di Dio in modo definitivo. Mentre scendono dal monte, Gesù ordina severamente, come succede più volte nel testo di Marco, torneremo fra un momento su questo problema della riserva, del segreto, del top secret, del silenzio, di non dire a nessuno quello che avevano visto prima che il figlio dell'uomo risorga dai morti. E loro si chiedono: ma cosa vuol dire risorgere dai morti? Dunque l'enigma della storia di Gesù, che si conclude con questa forma della glorificazione, è chiaro che risorge dai morti è da collegarsi con questa esperienza di Gesù che riflette la luce di Dio, in qualche maniera prelude a questa sua trasfigurazione che avverrà passando attraverso la morte. Ma solo Marco non racconta nulla delle apparizioni, lo sapete, no? Lui terminerà con una frase sconcertante per i copisti antichi: le donne non dissero niente a nessuno, efobunto gar. Avevano infatti, perché avevano paura, efobunto gar. Ma come si fa a venire un Vangelo in questo modo? I copisti hanno fatto una, due, tre conclusioni, un po' più consistenti, un po' più cristiane. E la tradizione ha scelto una di queste, che trovate adesso, un riassunto di Luca, un po' di Emmaus, apparizione di Matteo, un po' di Giovanni, una conclusione decente, ma non è la conclusione di Marco. In silenzio, non dite niente a nessuno. Dunque, questo appartiene al mondo alto, la tradizione tenta di collegarlo con queste figure mediatrici, il Mosè, Elia, che trasmette la parola di Dio, l'altro che trasmette le parole dell'alleanza. Cosa vuol dire risorgere dai morti? Qualche cosa potremmo intravedere nell'assunzione di Elia o nella tradizione apocrifa dell'assunzione di Mosè. Nessuno sa dove è sepolto. Lo hanno pianto nella pianura di Moab, però il suo sepolcro non è stato trovato. Qualcuno dice che è stato occultato apposta per evitare il culto dei morti, il culto della personalità, la venerazione, non è solo Dio. Ho detto potrebbe essere un possibile riferimento, solo che risorgere dai morti non è solamente il rapimento, non è solo l'assunzione o l'ascensione al cielo. E qui avete un piccolo dialogo in cui compare in maniera chiara Elia, con una identificazione precisa, netta, almeno per quanto riguarda il testo di Matteo. Lo interrogavano: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Naturalmente questo prima è prima degli uomini. Yahweh, del giorno del Signore, giorno terribile, Malachia, capitolo 3, 23-24. Perché gli scrivi, maestro della tradizione, dice che Elia, il riformatore, comparirà prima del venuto del Messia? E gli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, Malachia 3-24. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo che deve soffrire molto ed essere disprezzato? Punto. Una delle sentenze che riflettono il modo di parlare e il ricordo storico di quello che Gesù pensava del suo destino. Vi siete accorti che non c'è nessun accenno alla risurrezione? Tutte le altre parole sono sempre una combinazione di soffrirà, verrà disprezzato, ucciso, ma dopo tre giorni risorgerà. Formula tipica del kerigma, della catechesi cristiana, che collega la morte di Gesù con la risurrezione. Qui avete solo: deve soffrire molto, essere disprezzato. Cioè, seguirà la sorte dei profeti di cui Elia è il rappresentante. Non dimenticate che Elia fa parte di un ciclo arcaico prima che arrivino i profeti storici, cioè Geremia perseguitato e agli altri profeti. Nella edizione di Matteo, il dialogo di Cesarea aggiunge accanto a Giovanni Battista Elia o Geremia, ma non è la tradizione che trovate in Marco e in Luca. Questo è un ampliamento di Matteo che collega la storia di Gesù con Geremia, uno dei profeti perseguitati. Dunque deve essere soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto, dunque il tempo messianico che sarà preceduto alla venuta di Elia è già inaugurato. Non dimenticate che vicino alla città di Cesarea, nei villaggi, Gesù ha avviato i discepoli a questa chiarificazione. Non è uno dei tanti profeti, non è Giovanni Battista, non è Elia. Una linea profetica messianica, il profeta della fine dei tempi, quello atteso che porterà a compimento le promesse di Dio. Elia è già venuto, gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Compimento di quello che è scritto sul destino di Elia, perseguitato a morte, ricercato a morte non solo da Gezzabele ma anche dai re successivi che manda i soldati per arrestarlo. Matteo, nella sua edizione, nel capitolo 17, fa un'operazione che non trovate in Marco e in Luca, e voglio leggere solo per capire come questa tradizione del rapporto Gesù-Giovanni-Elia, è chiaro che Elia è identificato con Giovanni Battista, solo che Giovanni Battista prelude la storia di Gesù, e dunque c'è una trafila di incontinuità, una filiera tra Elia, Giovanni Battista, Gesù, perseguitati, disprezzati, che Dio però protegge e difende. La novità di Gesù è che non è solo uno dei profeti che Dio protegge come i giusti, ma è colui che porta a compimento il disegno di Dio, cioè inaugura una pienezza di vita oltre la prospettiva della morte. Nel capitolo 17, dunque, Matteo ha questo particolare riguardo Elia. Così dunque anche figliuolo dovrà soffrire per opera loro. Poi aggiunge Matteo 17,13: allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Dunque Elia per Matteo coincide con Giovanni Battista. L'Elia atteso è Giovanni Battista. Voi sapete che più avanti si dirà che il regno di Dio soffre violenza, e anche Giovanni Battista ha subito la violenza della morte, e Gesù che inaugura il regno sarà oggetto della violenza che lo porterà alla morte. E arriviamo finalmente al ultimo passaggio, Elia, nel racconto della passione. Sono poche espressioni. La prima è abbastanza originale perché la trovate solo in Luca, non ha paralleli se non così sullo sfondo in Marco e Matteo. La preghiera di Gesù che Luca colloca non a Getsemani, Marco e Matteo, ma al Monte degli Olivi. Dice, ma che differenza c'è? E siamo lì, insomma, Getsemani sotto, il Monte degli Olivi è il complesso della montagna, no? Chiamata Monte degli Olivi, diviso in tre cime, eccetera. E no. No, il Monte degli Olivi è evocatorio di tutta la storia biblica. Dal Monte degli Olivi partirà la gloria del Signore, secondo Ezechiele, e dal Monte degli Olivi ritorna la gloria del Signore. Dal Monte degli Olivi, da Betania, Gesù sale, viene rapito. Non dimenticate questo aspetto, per cui quando Luca dice Monte degli Olivi e non solamente Getsemani, come è la tradizione di Marco, Luca si discosta perché vuole collegare questo dramma della preghiera di Gesù con le vicende dell'Antico Testamento, dove il Monte degli Olivi è il monte che è collegato con alcune vicende della partenza e ritorno del Signore. Andò, secondo il suo solito, al Monte degli Olivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, dissero: pregate per non entrare nella intentazione, il senso dunque del Padre nostro. Entrare in tentazione, la crisi, la disperazione di fronte alla morte, questo è il senso della tentazione, una prova, la morte è una prova, Gesù attraversa la prova nella fedeltà filiale. Poi c'era tornato loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Forma che trovate chiara in Matteo, la volontà di cui Matteo ha anticipato nella preghiera dei discepoli, aggiungendo la terza petizione, domanda, sia fatta la tua volontà, aggiunta di Matteo, che riflette questa idea, però il tema della volontà lo trovate anche in Marco, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Cioè, Gesù sceglie di restare fedele al Padre, nonostante la minaccia di morte, che non è voluta da Dio, ma è programmata dal palazzo di Caifa, dal potere sacerdotale del Tempio. Poi avete un tratto tipico lucano. Gli apparve a loro un angelo dal cielo per confortarlo. Questa figura dell'angelo vi rimanda a un testo del Libro dei Re, in cui il protagonista è Elia. Elia è il fuggiasco, il perseguitato da Jezabele, che non gli perdona il massacro dei sacerdoti profeti di Baal, di Baalim, e si nota nel deserto, lascia, ha detto il suo servo, a Bersabea, si addormenta sotto un ginepro, domanda a Dio: lasciami morire perché non sono migliore dei miei padri. Un angelo si accostò a lui, gli portò l'acqua, il pane, lo sveglia, mangia, bevi, perché è ancora lungo il cammino. Elia mangia, beve, si addormenta di nuovo, l'angelo di nuovo lo sveglia, riporta, e con quel pane e l'acqua arriva al monte di Dio. L'angelo confortante. Luca ha ripreso questa figura dell'angelo da questo testo, e dunque c'è una sovrapposizione, il dramma di Gesù è letto sullo sfondo del dramma del profeta perseguitato. In questo caso l'angelo non è per farlo uscire dal dramma, dall'angoscia, ma per confortarlo, andare fino in fondo. Non è l'angelo liberatore, è l'angelo che incoraggia alla fedeltà, alla perseveranza. E subito dopo Luca prosegue con un racconto ancora suo, tipico, è entrato nella lotta. Adesso è entrato bene, è in agonia. È vero che agonia ormai è la parola italiana, quando sentite agonia voi pensate a un morente, no? Gli ultimi rantoli. Agon, agonia, è la lotta, è l'agone. E l'idea della lotta richiama l'idea di colui che combatte fino al sangue, il martire. Gesù entra in questa stadio, in questa gara della lotta e il sangue scorre, richiama l'idea del martire. E il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Copisti qui hanno cercato di aggiustare, cancellare, ma no, è troppo realistico, troppo umano, non è possibile che lui viva in maniera così emotiva, con questo fenomeno anche fisiologico del sudore sanguigno. Allora hanno cambiato. Però il testo originale riflette questa prospettiva di Luca. Confortato dall'angelo come Elia, Gesù va fino in fondo, percorre la sua strada, anche a costo di versare il sangue, questa forma della lotta emotiva della preghiera. Ultimo atto è la preghiera. Nel buio, piena solitudine, in pieno giorno, si oscura il sole. Luca parla di eclisse, ma in realtà questa è una lettura, un tentativo di dare un senso a questo buio in pieno giorno che rimanda a un testo di Amos. È il giorno del Signore, il giorno di tenebre, non di luce. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Una scena grandiosa. Gesù è lasciato solo, sono scappati tutti gli uomini, sono rimasti con i parenti, le donne. Dice, ma c'è uno? Sì, ma quello è noto, insomma, sacerdote, dunque lui è insospettato, insospettabile, e può far parte del gruppetto che assiste. Che non è dei 12, è di Gerusalemme, noto al sommo sacerdote, senza nome, perché figura ideale, rappresenta tutti i credenti, il discepolo amato, che rimane là. Gli altri sono scappati tutti giù, viene sfidato dai passanti, ma soprattutto dall'autorità. Che razza di Messia sei? Se sei re di Israele, salva te stesso, secondo Luca, scendi dalla croce, perché vediamo che sei il figlio di Dio, il re di Israele. Non succede niente, nessun miracolo. Gesù muore una totale solitudine e in questo buio, in pieno giorno, per 3 ore, Gesù grida a gran voce, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, dimmi perché mi hai abbandonato. E voi avete l'edizione, questa è Marco. E Matteo ha Eli, Eli, forma ebraica, è il nome di Dio. Aggiungete il suffisso di prima persona, avete come rabbi, maestro mio, e i lema sabachthani, all'inizio del Salmo 22, perché mi hai abbandonato. E quelli che assistono alla crocifissione, il picchetto di esecuzione con l'ufficiale romano, qualche cosa di ebraico hanno sentito, ma che capiscono molto, ebraico, aramaico, sentono e lì. E avete questa assonanza che potrebbe essere l'invocazione di Elia. Udendo questo, alcuni presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Una cosa inzuppare di aceto, una spugna, la fissò su una canna, gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. È un quadro impressionante. Presentandovi l'edizione di Marco e Matteo, talmente scandalosa, sconcertante per dei cristiani che riconoscono Gesù il Kyrios, il Messia, che Dio protegge, riabilita, che hanno cambiato. Luca lo fa morire in maniera più cristiana. Prega per i persecutori, chiede il perdono, poi annuncia la salvezza a chi dimora a fianco, ladrone, pentito, convertito, sarai con me nel giardino di Dio, nel paradiso. Poi una bella preghiera, sempre ebraica, un salmo, Padre, nelle tue mani consegno, affido il mio spirito, la vita. Detto questo, spirò. Beh, questo è un modo cristiano di morire. Ma non un grido, prima con quel che sa di disperazione, perché mi hai abbandonato. È vero che c'è Elohim, Elohim, Eli, Eli, Dio mio, che vuol dire un legame profondo. Grazie a questo legame Gesù può pregare. Solo che nel momento della morte questo legame profondo, che non è solo di un giusto, di un credente, lui si vive il rapporto filiale, e dunque si sente strappato dalla morte, da questo legame, è la lacerazione. Perché mi hai abbandonato? È una domanda che non ha risposta. La risposta è nel seguito del racconto di Marco, che presuppone la risurrezione e l'incontro col vivente. Dunque Elia è invocato, secondo l'intimazione dei presenti, serve a sottolineare questa radicale, totale solitudine. Sono scappati i suoi amici, i sostenitori, i discepoli, rimangono le donne spaventate da lontano, guardano questa storia, c'è il picchetto di esecuzione, stranieri che non si interessano della sorte dei crocifissi, ma solo di impedire che vengano rimossi i cadaveri prima della loro morte, e abbandonato dagli uomini, abbandonato da Dio. Neppure Elia, colui che interviene a soccorrere i moribondi, lo depone della croce, lo lascia morire. Vuol dire che è totalmente fallito, abbandonato. Il senso di solitudine con questo commento in cui Elia ha detto: quel che soccorre i disperati, i morenti, non interviene. Volevano prolungare questa lotta con un po' di aceto, un po' di acqua, per vedere se per caso il profeta degli ultimi tempi viene a liberarlo. Dando un forte grido, spirò. Così termina la vicenda di Gesù. E abbiamo trovato questa figura di Elia che è collegato con Giovanni, Giovanni con Gesù, e Gesù paragonato attraverso il filtro, la lente di Giovanni Battista, con il profeta perseguitato, il profeta riformatore. Io voglio completare questo percorso con un accenno alla testimonianza del quarto Vangelo, perché questo ci aiuterebbe un po' a confermare questa presenza massiccia di una tradizione della prima generazione, della seconda generazione. Il quarto Vangelo ha richiamato la figura di Elia nel dialogo tra Giovanni Battista e la commissione mandata da Gerusalemme, dagli esperti dei riti di abluzione, immersione, bagni, che sono i leviti, i sacerdoti. Con quale diritto fai un rito di immersione, di abluzione? Lo interrogarono: tu chi sei? Domanda di una commissione d'inchiesta. Egli confessò, non negò, confessò. Notate questa combinazione di termini che Giovanni adopera, è di carattere processuale. Non sono io il Cristo, e l'aveva già anticipato nel prologo, presentando la figura di Giovanni, mandato da Dio come testimone, per rendere testimonianza alla luce. Non era lui la luce. Viene dopo di me uno che era prima di me. Questo è il senso, dunque, di questo. Confessò, non negò, a differenza di quello che succederà nella notte dell'arresto di Pietro. Confessò, negò di non conoscere, sapere nulla. Io non sono, ho Christos. Notate che Gesù dirà chiaramente nel quarto Vangelo: ego eimi, non sono, io sono. Non sono ho Christos, Messia regale, davidico, discendente di Davide. Allora gli chiese: ma chi sei dunque? Sei Elia? Allora vedete qui intrecciate, molto interessante questa lettura di Giovanni, che si consente di fare un bilancio conclusivo, una sintesi, la linea regale, quella di Elia, il profeta riformatore, riporta i padri al legame con i figli col padre, un popolo che incontra il Signore, ben disposto. Non lo sono, sei tu il profeta, il profeta è Mosè. Manderò un profeta simile a te tra i tuoi fratelli, a lui dovete dare ascolto. Deuteronomio capitolo 15, a proposito dell'invio del profeta, e si attende questo profeta escatologico. Ricordate, dopo la donazione del pane, la gente impressionata da questo pane distribuito con abbondanza, visto il segno, dice: questo è il profeta che deve venire, promesso da Dio, e vogliono sequestrarlo. Il testo è molto forte, Arpazing è un testo di violenza, per farlo re. Gesù scappa sulla montagna, si ritira per sfuggire a questa strumentalizzazione nazionalistica, politica nazionalistica. Però insegna il cuore del profeta, cioè Mosè, Elia, Mosè e il profeta davidico. In quale corrente, canale, linea si colloca Gesù? O Christos è questa, solo che è un Christos non di linea regale, è il Messia trascendente, le goemi che si identificano la realtà nel Padre, un tutt'uno nell'azione con il Padre. La risposta finale dunque, non come allora compi questo rito che è il bagno di abluzione, di purificazione, perché dunque battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, il Messia nascosto. Quando verrà il Messia nessuno saprà dov'è. Voi sapete, pensate che io sia da Nazareth, ma voi non sapete di dove vengo, perché non sapete dove vado. Questo è nel capitolo 7 di Giovanni. Colui che viene dopo di me, io non sono degno di slacciare il laccio legale, il laccio del sandalo, ed era un gesto simbolico per il diritto di sposare la parente, sposa. Non sono lo sposo, non posso vantare questo diritto, lo sposo è un altro. Io ascolto la voce, gioisco perché sento la voce dello sposo, ma è lui che ha diritto di prendere Israele, la sposa. Questo nel capitolo 3 di Giovanni. Non dimenticate che Giovanni inizierà con un racconto di nozze, in cui lo sposo sì è presente, non c'è la sposa, e lo sposo in realtà è colui che inaugura queste nozze, della festa, dell'alleanza, dove il vino buono, abbondante delle feste di nozze. Questa viene in Betania, nota protocollare al di là del Giordano dove stava battezzando. È interessante questa storia della messianicità di Giovanni. Io sono dell'idea che e Giovanni il martire, l'ucciso, l'ultima voce profetica, aveva tutte le carte in regola per essere proclamato Messia. Probabilmente c'è stato un po' di confronto tra i seguaci di Gesù. Gesù è passato per conto suo, ha trascinato con sé almeno un paio, un anonimo e Andrea. Andrea poi incontra il fratello, abbiamo trovato il Messia. Ma che Messia? Messia regale, e dovete aspettare allora tutto il racconto del quarto Vangelo per dare la risposta. È Mosè, è Elia, è Messia regale, è Messia trascendente che realizza la sua regalità attraverso l'atto estremo della morte e conclude atto di amore, di donazione, di fedeltà. Dunque possiamo concludere questo nostro percorso nei Vangeli, che io considero importante. Ho detto non è molto studiata questa, sì, cioè lì siamo un po' la cosa, un modo di parlare del mondo del tempo di Gesù, mentre è molto importante per capire la linea messianica di Gesù collegata con Giovanni, il profeta perseguitato, ucciso, che prefigura il profeta della conversione, e Giovanni letto attraverso la figura di Elia, che rimanda poi a sua volta al protagonista dell'alleanza, della prima alleanza del Monte Sinai, cioè Mosè. Mosè, Elia, cioè il Battista, Gesù. Questa è una linea, direi, di parentela, di famiglia. Sì, anche Geremia, anche gli altri, però mentre Gesù in genere non cita testi, questo lasciatelo fare ai biblisti, ai professori, Gesù si muove nella Bibbia con grande libertà, e probabilmente questo legame o rimando alle figure rappresentative è il suo modo di parlare della sua identità. Chi sei? Che razza di Messia sei? Qual era il tuo progetto? Come Giovanni, come i profeti, come il riformatore del tempo antico che ha finito tragicamente la sua vicenda, perseguitato dal palazzo, dal potere politico, e che Dio ha strappato dalla morte attraverso un'ascensione. Dunque, sono tutti elementi che aiutano.